stiamo andando avanti nella lettura dell'Epistola di Paolo ai Romani, e la lettura di questa mattina è una lettura piuttosto abbondante, dal versetto numero 18 del capitolo primo fino al versetto numero 32, fino alla conclusione, alla fine del capitolo primo. E queste parole che stiamo leggendo, come abbiamo ascoltato nella introduzione, fanno parte della Sacra Scrittura, della parola di Dio. Quando l'Apostolo Paolo mette per iscritto, attraverso il suo segretario Terzio, scrive sì delle parole, ma in queste parole, nella lettura di queste parole, ecco che serpeggia, possiamo dire, l'alito di Dio, lo spirito di Dio, il fiato di Dio, il soffio di Dio, che nella scrittura è sinonimo di vita, ma anche sinonimo di ira di Dio e di giudizio di Dio. Allora diamo subito lettura al testo, ripeto, il capitolo 1, dal versetto 18 fino al versetto numero 32. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio in una immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, senza recuperare i loro corpi tra loro stessi. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo, gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente perversa, da far cose sconvenienti, essendo ripieni d'ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, ingannatori, maldicenti, nemici di Dio, ingiuriosi, superbi, vanagloriosi, ideatori di cose malvagie, disubbidienti ai genitori, senza intendimento, senza affidamento, senza affetto naturale, implacabili, spietati. Or essi, pur avendo riconosciuto il decreto di Dio secondo cui quelli che fanno tali cose non sono degni di morte, non solo le fanno, ma approvano anche coloro che le commettono. Ecco, una lettura del genere, se io non vi avessi detto, diciamo, all'inizio della lettura sia l'indirizzo che, diciamo, il testo dove si trova, sicuramente alcuni di voi avrebbero concluso, almeno nella propria mente, ma cosa ha letto, un giornale? Forse ha letto un giornale di oggi, preso questa mattina all'edicola? Perché qui abbiamo una denuncia piuttosto forte, marcata, vigorosa da parte di un osservatore. Abbiamo ascoltato questa mattina nella introduzione Matteo che, passeggiando per le vie di Milano, ecco, osserva attentamente quello che, diciamo, è attorno, quello che accade, no? I negozi, la gente che passa e tutto quanto. Ecco, l'Apostolo Paolo, passeggiando probabilmente nelle maggiori città dell'impero romano e poi anche nella città di Roma, assiste, osserva attentamente, magari legge anche le notizie del giorno di quel tempo e si rende conto in quale situazione morale e spirituale grava la società di quel tempo, il mondo di quel tempo. E qui l'Apostolo inizia con sottoporre sotto l'ira di Dio, come abbiamo letto nel, diciamo, nel programma. Ecco, il tema è l'ira di Dio, tutto il mondo pagano di quel tempo, il mondo non giudeo, ecco, di quel tempo, è sotto il giusto giudizio, diciamo, di Dio. E l'Apostolo, volendo proseguire, ecco, il suo ragionamento, riprende al versetto numero 18 il tema della rivelazione. Difatti al versetto numero 17, il versetto precedente, è detto che la giustizia di Dio è rivelata in esso nel Vangelo, di fede in fede. E poi il versetto numero 18 riprende il tema della rivelazione, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni empietà. Quindi abbiamo un luogo nel quale Dio rivela la sua giustizia, la giustizia divina, una giustizia salvifica, una giustizia attraverso la quale l'uomo che non opera ma crede per la sola fede in Cristo Gesù è costituito giusto da Dio. E poi c'è un altro luogo, un'altra localizzazione dove accade un'altra rivelazione, la rivelazione dell'ira di Dio. Noi dicemmo l'altra volta che il significato della parola Evangelo, cosa vuol dire Evangelo nel senso, diciamo, etimologico, nel senso letterale? La buona notizia, il lieto annuncio, la bella novella, la buona novella che Dio fa sapere, che Dio fa conoscere al mondo, che il suo Figlio unigenito, il Signore Gesù Cristo, è stato dato per la salvezza di chiunque crede. Quindi l'incarnazione di Dio, Dio che si incarna nella persona del Signore Gesù Cristo. Questa è una bella notizia, è una bella novella, una buona novella. Invece, quando iniziamo a leggere il testo successivo, dal versetto numero 18, abbiamo una notizia opposta, la cattiva notizia, la brutta notizia, se vogliamo, cioè che questo Dio che fa annunciare ovunque la salvezza, no? Il messaggio della salvezza per chiunque crede, è di Dio che è adirato. Così dice il versetto numero 18, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo. Allora credo che vorrei spendere un po' alcuni minuti proprio su questa seconda, diciamo, rivelazione. Mentre la prima rivelazione è detto che è rivelata, la seconda rivelazione è al presente. Allora credo che qui abbiamo un po', diciamo, tutta una costruzione che l'Apostolo fa intorno all'ira di Dio. Prima di tutto, dove ha origine quest'ira di Dio? Dice dal cielo, che è la dimora di Dio, dove il Dio, ecco, abita, dove Dio dimora, in tutta la sua potenza, in tutta la sua gloria e in tutta la sua sovranità. Ed è qui che ha origine l'ira di Dio, la collera di Dio. Poi abbiamo anche di chi è quest'ira di Dio. È forse dell'uomo? No. Quest'ira è di Dio. È Dio che si adira, è Dio che va in collera. Poi abbiamo anche il tempo di questa ira di Dio. Tempo che si rivela. Un'ira di Dio che si rivela, che si manifesta, no? Ora, attualmente, in questa società, in questo momento, in questa, diciamo, generazione. Poi abbiamo ancora la estensione di quest'ira di Dio. Essa è estesa su degli uomini, al versetto numero 18, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, su tutto, diciamo, l'umanità peccatrice, l'umanità che rifiuta di riconoscere Dio. Poi ancora abbiamo la conseguenza dell'ira di Dio. Al versetto numero 32 termina dicendo l'Apostolo Paolo che pur conoscendo il decreto di Dio, pur conoscendo, ecco, quelli che sono i comandamenti di Dio, e sapendo che chi commette tali cose e va incontro, diciamo, al giudizio di Dio, meritano la morte, e la conseguenza dell'ira di Dio è la morte. Ma c'è un'ultima che ho riservata, diciamo, alla fine di questo, diciamo, di questo quadro dell'ira di Dio. Ma qual è la causa di quest'ira di Dio? Di un Dio che va in collera, di un Dio che, diciamo, è veramente indignato, sdegnato contro questa umanità. Quale potrebbe essere la causa? L'abbiamo ancora al versetto numero 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà, poi ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nella ingiustizia. Quindi la causa di quest'ira di Dio scatenante è quella della impietà, quella del rifiuto di Dio. Ma che cos'è l'impietà? Perché qui è detto impietà? L'impietà è sicuramente il contrario della pietà. E che cosa vuol dire la pietà nella Sacra Scrittura? L'abbiamo ascoltato questa mattina da parte di Manuela. Il sinonimo di pietà nell'Antico Testamento è il timore di Dio, pietà. Quindi gli uomini, pur avendo ricevuto da parte di Dio degli elementi della sua rivelazione, degli elementi, diciamo, del suo modo di rivelarsi, si sono rivolti invece alle pietà. Invece di nutrire pietà, devozione, rispetto, sottomissione, timore a Dio, dipendenza a Dio e riconoscere quale proprio, diciamo, creatore, si sono rivolti invece al rifiuto di Dio, proprio l'opposto della impietà. In fondo, questo è il significato di impietà. Molto spesso ci aspettiamo dell'impietà, no? Degli atteggiamenti, delle opere, delle, diciamo, un operato piuttosto immorale da parte dell'uomo. Invece qui la parola impietà vuol dire proprio questo, vuol dire non avere di Dio nessun rispetto né, dedicargli nessun onore, nessun timore al Signore. Questo nasce prima di tutto in un piccolo luogo, in una piccola località, chiamiamola così, all'interno dell'essere umano, all'interno del cuore. Non per nulla qui l'Apostolo Paolo, volendo un po' così per sommicati fratteggiare, diciamo, l'uomo, l'intero essere umano, è parlato qui di mente, di intendimento, di intelligenza, è parlato anche di cuore, dove l'uomo prende le sue decisioni, e poi è parlato anche di corpo, è detto qui al plurale. Quindi avete davanti a voi l'intero essere umano, l'uomo nella sua interezza, nella sua esistenza, così come è stato creato da Dio. Ecco perché abbiamo qui una causa della scatenante dell'ira di Dio, l'empietà. Poi c'è un altro termine a fianco dell'empietà, che è la ingiustizia, e qui si passa sicuramente all'operato, oppure all'uomo che, rifiutando Dio, si erge se stesso, no? Esalta se stesso come giustizia, come, diciamo, l'elemento che può mettere, diciamo, alla prova e misurare con le altre cose. E qui abbiamo una terza cosa da sottolineare, l'aggravante, cioè soffocano la verità di Dio. La verità di Dio è soffocata nella, diciamo, nella ingiustizia. Ma credo che qui abbiamo ancora degli elementi che possono farci comprendere, no, qualche cosa, diciamo, di Dio. Perché un Dio della Bibbia e non un altro Dio? Ecco, magari possiamo andare intorno a questa domanda. Qui l'Apostolo Paolo ci sta proponendo il Dio della Bibbia. Perché il Dio della Bibbia e non un altro Dio, magari da mettere a fianco a Dio, no? Oppure, se non proprio a fianco, ma quantomeno siamo sulla stessa linea, sullo stesso livello. E perché quello che sta dicendo qui l'Apostolo Paolo è che l'Iddio che si è rivelato nella parola di Dio e prima di tutto nel creato è l'unico Dio che è, immaginate un po' un triangolo nella vostra mente, è, che c'è, l'esistenza di Dio, è un Dio che vive, l'Iddio vivente, è anche l'Iddio operante, l'Iddio che agisce. Quindi questo che ci sta presentando qui l'Apostolo Paolo, evidentemente lui pensa alla Sacra Scrittura, no? Ai primi capitoli del Genesi, è un Dio che c'è, è un Dio che è vivente ed è anche un Dio operante, a differenza invece di tutte le altre divinità che il mondo, diciamo, pagano di quel tempo si era tutto quanto costruito con una mente completamente malata e fortemente danneggiata dal peccato. E qui che l'Apostolo Paolo poi comincia a, diciamo, a dire, comincia un po' a ricavare. Questo Dio del Vangelo che egli sta predicando è un Dio che prima di tutto si è rivelato attraverso la creazione, le opere della creazione, e che l'uomo, contemplando, guardando, osservando molto attentamente, può, diciamo, in qualche modo leggere tra le opere potenti di Dio, ecco, alcuni attributi di Dio. E qui abbiamo letto nel testo vi sono due, e poi anche un terzo, attraverso l'osservazione del creato, attraverso, diciamo, come hanno fatto i salmisti, no? Nell'Antico Testamento, quando voi leggete i salmi, per esempio, molti salmisti, molti poeti biblici, che cosa fanno? Osservano attentamente la natura, osservano attentamente il creato, i fenomeni, le forze naturali, addirittura dando anche un, diciamo, un linguaggio squisitamente metaforico, poetico, le montagne che battono le mani, che applaudono e che i cieli narrano tutta quanta la gloria di Dio. E qui andiamo nella creazione, Dio che mostra, che rivela i suoi, alcuni attributi sono definiti qui, prima di tutto la sua potenza. Poi c'è un altro attributo, che è quello della sua divinità e poi anche di conseguenza la sua eternità. E da questi attributi l'uomo, invece di continuare a dare seguito a quello che riceve attraverso questa conoscenza, invece di dare onore, di rispettare Dio, di dedicargli il culto e di, diciamo, affidare la sua vita, si è dato a vani ragionamenti, ecco, attribuendo invece ad altre cose questa la creazione. E credo che qui abbiamo questi cosiddetti attributi che sono considerati, diciamo, quelli di Dio, che sono chiamati in teologia gli attributi incomunicabili di Dio che conserva per sé. Ma questi attributi, questa rivelazione che l'uomo riceve, diciamo, dal creato, non sono sufficienti per conoscere, diciamo, il modo personale di Dio. È necessario, accanto a questa rivelazione, un'altra rivelazione. Un'altra rivelazione, quella rivelazione particolare, la rivelazione speciale, che è quella che ci viene attraverso la parola di Dio, la Sacra Scrittura, il secondo volume della Biblioteca di Dio, dopo quella della, diciamo, della rivelazione generale attraverso la creazione, poi la parola fatta carne, che è il Signore Gesù Cristo, e poi anche lo Spirito Santo. Ecco, magari potete immaginare nella vostra mente quest'altro triangolo che abbiamo qui. Ecco, attraverso questa rivelazione generale allora noi possiamo conoscere, non soltanto attraverso il creato, abbiamo detto, ma ogni potenza di Dio, la sua divinità, la sua signoria, la sua sovranità, la sua gloria, ma possiamo conoscere altri attributi che sono necessari per avere con Dio una relazione veramente personale e autentica. Come faremo noi a sapere, per esempio, osservando solo attentamente il creato, la bellezza del creato e altri fenomeni naturali, se questo Dio è buono, se questo Dio è un Dio d'amore, se questo Dio è un Dio di grazia, se questo Dio è un Dio santo, un Dio giusto, eccetera, eccetera? È solo attraverso la rivelazione speciale che noi abbiamo nella parola di Dio, nell'Evangelo, nel Signore Gesù Cristo che è venuto fino a noi, se è umanato. Ora, se oltre al fatto che io posso intravedere l'onnipotenza di Dio, vengo a conoscenza attraverso la predicazione della parola di Dio, che questo Dio è un Dio buono, che vuole il mio bene, che vuole, diciamo, fare di me la sua creatura personale, perché non affidargli la mia vita alle sue cure? E invece l'uomo cosa fa? L'uomo fa un altro tipo di discorso. Si affida a vani ragionamenti, dice qui. E forse qui il pensiero dell'Apostolo Paolo va ancora all'Antico Testamento, soprattutto nei libri sapienziali, quando è detto che l'uomo stolto che cosa fa, che cosa dice? L'uomo stolto dice: non c'è Dio. Salmo 14, esatto, non c'è Dio. Questo è l'uomo stolto. Stolto qui non vuol dire che c'è qualche deficienza mentale, no? Che c'è qualche vuoto nella testa che, diciamo, è da ricoverare in un ospedale psichiatrico per recuperare le sue facoltà, diciamo, intellettuali. Qui il discorso è sul livello spirituale, sul livello morale. L'uomo, nella sua stoltezza, pensando di ragionare, pensando di essere filosofo, qui c'è un termine nell'originale che dice proprio sofia, sapienza, quindi filosofia, di ragionare a partire da, diciamo, dei segnali che vengono da Dio attraverso la sua creazione e poi attraverso il Signore Gesù Cristo, che è la rivelazione speciale che mi permette di capire questo Dio che cosa vuole da me, e così dà poi a vani, diciamo, a vani ragionamenti. Ora credo che questo sia molto importante a sottolineare, e credo che in tutti questi versetti noi possiamo spalmare, ecco, in questi 14 versetti che abbiamo letto, almeno 4 senza: una umanità peccatrice, e qui si può dire di una mezza umanità, perché sta parlando del mondo pagano, del mondo dei gentili. Poi nel capitolo 2 parlerà dell'altro mondo, quello diciamo dei giudei. Ecco, è un mondo prima di tutto senza Dio, è un mondo senza legge, è un mondo senza scusa, ed è un mondo senza freni, un mondo senza freni. Ecco, se volete, diciamo, coprire tutti e 14 versetti con questi 4 senza, magari potete sottolineare: l'uomo è senza Dio, l'uomo senza legge, è tutto concatenato, senza scusa, è un uomo senza, diciamo, senza freni nelle sue conseguenze. E credo che questo sia molto, diciamo, molto importante da sottolineare, perché respingendo, rifiutando Dio, si rifiuta la sua legge, si rifiuta la sua parola, si rifiuta, diciamo, la sua autorità, la sua signoria, si rifiuta quello che veramente gli è dovuto, il suo onore e la sua gloria. E tutto questo è concatenato anche con la sua esistenza, con la sua vita, con la sua condotta. Tutto questo si ripercuote anche, e poi l'Apostolo parla, diciamo, delle conseguenze di questa, diciamo, di questa sua condotta. Ma volendo ancora proseguire ancora per qualche minuto, se Dio dunque è in collera per l'uomo, per la sua impietà, per il suo peccato, perché è completamente separato, staccato da Dio, è possibile, ecco, essere liberato dalla sua ira? Se da una parte allora Dio è, ecco, in collera perché viene in giudizio con la sua creatura umana ribelle alla sua volontà, dall'altra parte è possibile, ecco, allora stampare dall'ira a venire, dall'ira di Dio che egli ha stabilito nel suo, diciamo, nel suo giudizio. E questo è ricevere il Cristo, riconoscere il Signore Gesù Cristo quale suo, quale Salvatore, quale Signore. E perché nella sua rivelazione speciale del Signore Gesù Cristo che noi possiamo comprendere tutta la intensità dell'ira di Dio e tutta la portata dell'ira di Dio. Dove? Alla croce. Alla croce il Signore, ecco, è sottoposto all'ira di Dio e fatto maledizione per ciascuno di noi. Allora ecco che è possibile sfuggire all'ira, diciamo, all'ira di Dio, solo credendo nel Signore Gesù Cristo. Allora penso che questa mattina ognuno di noi possiamo chiederci se ci troviamo sotto la sua ira, la sua giusta ira, perché il peccato attira l'ira di Dio, e l'ira di Dio non è una, diciamo, un capriccio rabbioso, diciamo, indegno di lui, ma è la sua reazione del tutto naturale al male, all'ingiustizia e al peccato, e, diciamo, lui deve dare libero corso al suo giudizio, alla sua ira. Ma è possibile fuggire all'ira di Dio, vale a dire convertendosi a Dio, facendo, diciamo, cambiando mentalità, ritornando a Dio. E se sei senza Dio, è possibile un ritorno a Dio ed entrare a far parte della fascia protetta. Anche in Dio è possibile una fascia protetta. Qual è questa fascia protetta? è l'Iddio appunto che libera, che giustifica, che salva dalla situazione di peccato. E credo che qui abbiamo ancora una, diciamo, una mini, se volete, una mini dottrina del peccato, nel tutto il testo che abbiamo letto, vale a dire la realtà del peccato. Poi abbiamo ancora un secondo elemento che è la gravità del peccato, che porta, diciamo, a delle conseguenze, diciamo, disastrose, e poi le conseguenze disastrose sul piano, diciamo, spirituale, sul piano morale, sul piano della giustizia, sul piano del diritto, sul piano sociale e sul piano del, diciamo, dei rapporti umani tra uomo e uomo, che c'è qui tutta una, diciamo, una diversità. Allora voi vedete, vi rendete conto quali sono poi tutte le conseguenze legate al rifiuto di Dio. Senza Dio non c'è una legge che possa regolare la nostra vita e darci veramente la piena libertà in Dio. Ma senza la legge di Dio noi siamo anche inescusabili, non abbiamo nessuna scusa da dare a Dio, e poi abbiamo anche le conseguenze di questa, diciamo, di questo stato di ribellione nei confronti di Dio. Io vi ringrazio e spero che la parola di Dio questa mattina abbia ad aprire nella nostra vita, nelle nostre menti, un, diciamo, un varco dove Dio possa veramente instaurare il suo diritto di signoria e il suo diritto di, diciamo, di proprietà, ecco, nella nostra vita. Grazie.